Cosmo. Radio Colonia. Oggi con Filippo Proietti.
Buonasera e bentrovati su Radio Colonia, il magazine italiano di Cosmo. Ergastolo per il boia di Srebrenica, Ratko Mladic, 78 anni, condannato definitivamente per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità. Una sentenza che chiude anche la lunghissima vicenda giudiziaria sulla guerra nei Balcani. E poi ritorniamo ad occuparci della pandemia. I numeri dei contagi sono in calo, mentre in Germania quasi il 47% della popolazione ha ricevuto almeno il primo vaccino. Ma c'è chi guarito è alle prese con i postumi del Covid-19, come la mancanza di olfatto. Infine, vi parliamo di un romanzo dal titolo Shalom Mussolini, che narra la strana vicenda di un paesino del Gargano, la cui comunità, durante il fascismo, decise di convertirsi in blocco all'ebraismo. Cosmo. Fu genocidio. È questa la conclusione più importante a cui ha portato ieri la condanna definitiva all'ergastolo per Ratko Mladic, 78 anni. Il tribunale dell'Aia ha confermato la condanna in primo grado nel novembre 2017 all'ergastolo dell'ex capo militare dei serbi di Bosnia per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità nel conflitto armato in Bosnia del 1992-95. In particolare per il genocidio di Srebrenica, dove nel luglio 1995 furono massacrati 8.000 musulmani bosniaci, e per il lungo assedio di Sarajevo. Una guerra che provocò 100.000 morti e 2 milioni di profughi. La sentenza di appello conclude la lunga serie di processi a decine di criminali di guerra coinvolti nei sanguinosi conflitti armati degli anni 90 nella ex Jugoslavia. Per l'ex procuratrice capo del Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia, Carla Del Ponte, ha prevalso anche la volontà di chiudere una volta per tutte questo capitolo. Sentiamola.
Ich und meine Mitarbeiter haben schon damals verstanden, dass die internationale Justiz möglich ist, wenn der politische Wille existiert, da ist. Also, heutzutage, dieser politische Wille ist nicht mehr da.
Ma torniamo alla sentenza di ieri. Nel pomeriggio ho parlato con Alfredo Sasso, collaboratore scientifico dell'Osservatorio Balcani e Caucaso. A lui ho chiesto perché sia Mladic che l'accusa abbiano fatto ricorso in appello.
Sì, è stato condannato nel 2017, era stato condannato all'ergastolo e pertanto Mladic ovviamente aveva fatto ricorso per alleggerire la condanna o per una piena assoluzione, come avrebbe desiderato e come ovviamente non è andato, ma anche l'accusa aveva fatto ricorso perché chiedeva un riconoscimento di alcuni capi di imputazione che erano stati rigettati nel primo grado, in particolare il riconoscimento del genocidio contro la popolazione non serba anche in altre città al di fuori di Srebrenica.
Adesso con la sentenza di appello è stato riconosciuto questo genocidio?
No, la sentenza ha sostanzialmente riconfermato i capi di imputazione e la condanna del primo grado, quindi non ci sono sostanzialmente degli elementi nuovi. Questo era un punto su cui le associazioni della società civile, dei familiari, delle vittime della pulizia etnica e dei massacri compiuti anche nel resto del territorio della Bosnia-Herzegovina, in particolare nella città di Prijedor, nel nord della Bosnia-Herzegovina, dove già nel 1992 iniziarono le operazioni di espulsione forzata e di uccisioni sommarie di cittadini non serbi, in particolare cittadini della comunità musulmana. Ecco, c'era una speranza da parte loro che si potesse arrivare a questo riconoscimento.
Forse ecco. C'è stata un po' la sensazione che si volesse arrivare a un punto su questa storia, anche chiudere con il tribunale sulla ex Jugoslavia, anche perché mi sembra Carla Del Ponte abbia anche criticato proprio questo aspetto qui, che si sta cercando forse di chiudere con questi grandi tribunali di livello internazionale.
Certo, qui bisogna capire la complessità della situazione, bisogna capire che siamo a 28 anni dall'apertura del Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia, che appunto fu aperto nel 1993. Secondo una immagine che spesso si utilizza, un'analogia che viene spesso ripetuta in questi casi, è come se il Tribunale di Norimberga avesse deciso sulla Seconda Guerra Mondiale nel 1971. Quindi il mettere un punto finale e il dare anche un segnale di continuità con la giurisprudenza che nel bene o nel male si è affermata in questi anni è comprensibile. Quello che però rimane un'ambiguità è che appunto si riconosce l'azione genocidaria a Srebrenica e però non si può non vedere che il genocidio di Srebrenica fosse parte di una azione e di un progetto politico da parte dei vertici politici e militari della allora Repubblica Srpska, che era quello di una pulizia etnica generale su tutto il territorio dell'allora Repubblica Srpska.
E questo, e secondo lei,
senso,
secondo
sì,
lei diventa un vulnus praticamente di questa sentenza, nel senso che chi era appunto a favore dell'assoluzione o comunque cerca di relativizzare quello che è successo in quegli anni adesso può dire: vedete, adesso non è stato riconosciuto un genocidio sistematico, ecco.
Esatto, questo è uno degli elementi che potrebbero dare adito, come già sta succedendo d'altra parte, a quelle narrative revisioniste che poi cadono addirittura nel negazionismo, cioè nel negare o nel minimizzare la portata dei crimini, perché sì, è un po' come se si parlasse di Srebrenica come un incidente di percorso o un errore all'interno di una guerra civile legittima. Però non è nemmeno così, perché ricordiamo che Ratko Mladic è stato condannato in via definitiva anche per la pulizia etnica nel resto del territorio della Bosnia-Herzegovina, è stato condannato anche per gli atti di terrore sistematici dell'assedio di Sarajevo, quindi assedio che è sì, durato per 4 anni, dal 1992 al 1995. Quindi da una parte questo riconoscimento più ampio delle responsabilità dei vertici serbo-bosniaci nella guerra in Bosnia-Herzegovina c'è.
Le reazioni in Serbia quali sono state a questa sentenza?
Da parte della prima ministra Anna Brnabic ci sono state delle reazioni di minimizzazione che vanno in linea con quelle che sono state le reazioni dei rappresentanti istituzionali della Serbia anche in passato. Da parte delle istituzioni ufficiali della Serbia si dà un giudizio molto severo del Tribunale dell'AIA e della giustizia internazionale, lo si accusa costantemente di parzialità, di avere condannato soltanto i rappresentanti serbi, cosa peraltro discutibile, potremmo dire non vera, perché in verità sono stati condannati ad esempio anche i rappresentanti croato-bosniaci. C'è stato 4 anni fa il famoso processo ai vertici croato-bosniaci che si concluse con delle condanne severe, che poi scaturì anche nel famoso suicidio in Mondovisione di Slobodan Praljak, uno dei sì, responsabili. Quindi questa è una narrazione che continua ad essere sostenuta da parte dei vertici della Serbia per non accettare pienamente l'entità delle responsabilità, che sono comunque responsabilità delle istituzioni serbo-bosniache. Non c'è un riferimento diretto anche nel giudizio a Mladic al coinvolgimento di Belgrado, quindi delle istituzioni della Serbia propriamente detta. E questa era un'altra delle richieste che in verità veniva da parte bosniaca, invece di ampliare il quadro delle responsabilità. Qui il tribunale semmai non è andato fino in fondo su questo. D'altra parte la morte di Slobodan Milošević, ancora durante il suo giudizio, il suo processo nel 2006, non ha permesso che si venisse a fondo sulla questione della responsabilità di Belgrado.
Molti serbi, lei ha parlato dell'aspetto politico, ma fra la popolazione molti serbi continuano a vedere Mladic come un eroe. Cosa si deve fare ancora per creare, come dire, un canale di comunicazione con chi nega quello che è successo?
Bisognerebbe lavorare per aumentare la fiducia tra le persone, sicuramente con uno sguardo alle giovani generazioni che invece sono immerse in questo clima di propagande e di memorie militarizzate.
Alfredo Sasso, collaboratore scientifico dell'Osservatorio Balcani e Caucaso, grazie per essere stato con noi a Radio Colonia.
Grazie a voi, buonasera.